Buongiorno a tutti, la lezione di oggi riguarderà principalmente le mappe di Carnac, che sono un importante strumento per la semplificazione di funzioni logiche e come queste possono essere utilizzate per alcune funzioni logiche particolarmente rilevanti. Questa lezione fa sempre riferimento al plico di slide numero 2, circuiti combinatori. Iniziamo dalla slide numero 34 che spiega che cosa sono le mappe di Carnac. Allora, sono uno strumento visuale che permette di semplificare funzioni booleane che hanno un numero di variabili non molto elevato. Tipicamente si usano fino a 4 variabili. In realtà esistono anche mappe che permettono di considerare 5 e anche 6 variabili. Per quanto riguarda il nostro corso, ci fermeremo a funzioni booleane con 4 variabili. Praticamente una mappa di Carnac è formata da due o più celle, ognuna delle quali rappresenta un min termine oppure un max termine in funzione del tipo di minimizzazione che vogliamo andare a realizzare. La funzione booleana può essere rappresentata graficamente tramite la mappa di Carnac andando a evidenziare le celle corrispondenti ai min termini della funzione oppure ai max termini. Negli esempi successivi noi vedremo la minimizzazione basata su min termini senza perdere comunque di generalità, in quanto il metodo è molto simile nell'ipotesi in cui si dovessero considerare i max termini. Un'importante considerazione da fare è che le mappe di Carnac possono essere applicate solo alla semplificazione di reti a due livelli, quindi reti MES scritte in forma di somme di prodotti o di prodotti di somme. Andiamo alla slide numero 35 e vediamo come si costruisce una mappa di Carnac per una funzione a due variabili. Ovviamente, data una funzione a due variabili, esistono 4 min termini, quindi dato che per ogni min termine noi dobbiamo avere una cella, avremo che la mappa di Carnac per una funzione a due variabili, cioè a 4 min termini, sarà formata da 4 celle. Potete vedere nella parte sinistra della slide dove vengono posizionati i min termini. Vedete che abbiamo M0, M1, M2 e M3. Abbiamo che M0 e M1 fanno parte della prima riga della tabella, mentre M2 e M3 fanno parte della seconda riga della tabella. Se invece guardate a destra, vediamo la forma più comune in cui si disegna la mappa di Carnac. Vedete che abbiamo indicate A e B, che sono le due variabili booleane, e poi ogni riga e colonna è identificata da un'etichetta che vale 0 o 1. L'etichetta va ad indicare il valore assunto dalla variabile nella riga oppure nella colonna. Possiamo notare che la variabile A appare in forma negata nella prima riga e in forma diretta nella seconda riga. Analogamente, abbiamo che la variabile b risulta in forma negata nella prima colonna e in forma diretta nella seconda colonna. Potete vedere poi all'interno di ogni casella il min termine che essa rappresenta. Ovviamente, le combinazioni di valori binari che abbiamo rappresentati nella mappa di Carnac corrispondono alle righe della tabella della verità associate ai 4 min termini. Per rappresentare poi una funzione sulla mappa di Carnac basta marcare con un 1 le caselle corrispondenti ai min termini della funzione stessa. Vediamo subito un esempio sempre su questa slide. Vediamo che abbiamo una funzione di due variabili espressa nella forma della tabella della verità. Vediamo che la funzione assume valore 1 in corrispondenza della combinazione 0,1 e della combinazione 1,0. Ecco, se vogliamo rappresentare questa funzione nella mappa di Carnac, andremo ad indicare un 1 in corrispondenza della seconda colonna della prima riga e della seconda colonna della seconda riga, perché, come potete vedere dalla slide, la prima riga seconda colonna corrisponde alla combinazione A uguale 0 e B uguale 1, mentre la seconda riga seconda colonna corrisponde alla combinazione A uguale 1, B uguale 1. Analogamente, se volete vederla in termini espressi in forma contratta come abbiamo sopra, abbiamo il caso A negato B per il primo 1 e il caso AB per il secondo 1. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 36, e vediamo come è possibile utilizzare la mappa di Carnac a due variabili per andare a semplificare una funzione. La semplificazione richiede di andare a individuare i gruppi di uno adiacenti, andando fondamentalmente a raggruppare questi uni tramite dei rettangoli sulla mappa di Carnac. È importante che i rettangoli contengano un numero di celle adiacenti che sia potenza intera di 2. Quello che si fa quando si va a fare la minimizzazione tramite la mappa di Carnac è andare a cercare il numero minimo di rettangoli che copra tutti i mintermini che abbiamo marcato con 1 sulla mappa di Carnac. Per capire meglio il funzionamento del processo di semplificazione per una mappa di Carnac a due variabili, vediamo l'esempio proposto in fondo alla slide 36. Abbiamo come prima una funzione che è espressa sotto forma di tabella di verità. Abbiamo che z vale 0 in corrispondenza della combinazione 0,0, mentre vale 1 in corrispondenza di tutte le altre combinazioni. Allora, primo passo, dopo aver tracciato la mappa di Carnac, è quella di andare ad indicare con degli 1 i mintermini. In questo caso abbiamo 3 uni nella tabella della verità, quindi dovremo avere per forza 3 uni anche nella mappa di Carnac. Allora, dove dobbiamo mettergli 1? Ovviamente in corrispondenza della combinazione A uguale a 0, B uguale a 1, che si trova alla seconda colonna della prima riga. Poi abbiamo un 1 in corrispondenza della combinazione A uguale 1, B uguale 0, che è la cella che si trova nella seconda riga, prima colonna, e poi abbiamo l'ultimo 1 che si trova in corrispondenza della combinazione A uguale 1, B uguale 1, quindi seconda riga, seconda colonna. Dopo aver posizionato gli 1 sulla mappa di Carnac, dobbiamo andare a cercare quindi i gruppi di 1 adiacenti, ricordandoci che i rettangoli che andiamo a disegnare devono contenere un numero di celle che sia una potenza intera di 2. Quindi quello che andiamo a fare è andiamo a raggruppare la seconda colonna e la seconda riga. Andiamo quindi a tracciare due rettangoli. Li vedete indicati con la slide, sulla slide con il colore blu e con il colore verde. Ora, come facciamo a capire che cosa rappresenta ciascuno di questi rettangoli? Allora, l'ultimo rettangolo, quello che vedete in basso, quello azzurro, rappresenta la variabile A in forma diretta, perché, come abbiamo visto prima, la seconda riga della mappa di Carnac rappresenta il caso in cui A viene espressa in forma diretta. Analogamente, il rettangolo verde va a indicare la situazione in cui B viene espresso in forma diretta. Quindi abbiamo fondamentalmente due elementi, uno per ogni rettangolo. Il rettangolo blu ci dice che semplificando viene fuori A, mentre il rettangolo verde ci dice che il risultato è B. Andiamo a fare l'OR logico fra questi due elementi e abbiamo ottenuto la nostra funzione minimizzata, cioè z uguale ad A OR B. Ovviamente come esercizio potete provare a ricavare i mintermini della tabella della verità, applicare le trasformazioni algebriche che abbiamo visto nelle lezioni precedenti e vedere se ottenete lo stesso risultato in termini di semplificazione che ci dà la mappa di Carnac. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 37, e vediamo invece come funziona la mappa di Carnac nel caso di funzioni a tre variabili. Ovviamente, quando abbiamo tre variabili, la mappa sarà formata da 8 celle. Ogni riga e ogni colonna della mappa che vedete mostrata in slide è stata etichettata con numeri binari, in modo che ciascuna cella sia identificata dal pedice del corrispondente min termine, esattamente come abbiamo fatto nel caso di mappa a due variabili. Allora, è importante notare che la sequenza dei numeri lungo le colonne, cioè se voi leggete per righe la tabella, cioè leggete prima la prima riga e poi la seconda riga, ecco, questa sequenza di numeri è diversa dalla normale sequenza dei numeri binari. Questo perché abbiamo adottato il codice Gray. L'utilizzo di questo codice fa sì che se noi andiamo a considerare la combinazione binaria di celle adiacenti sulla stessa riga, ma appartenenti a colonne diverse, una sola variabile commuta il suo valore. Ovviamente, nel caso di celle sulla stessa colonna, ma appartenenti a righe diverse, avviene la stessa cosa, cioè solo una variabile cambia valore fra due celle adiacenti. Questa è una proprietà molto importante sul quale si basa l'utilizzo delle mappe di Carnag. Allora, questa proprietà si vede bene se guardate la parte destra della slide dove abbiamo indicato le variabili ABC nella tabella e i relativi min termini all'interno delle celle. Vedete che ovviamente la variabile A varia da 0 a 1, quindi ovviamente qui abbiamo solo una variabile binaria, quindi ovviamente commuta solo questa. Guardiamo invece le colonne dove abbiamo indicato i valori di B e C. Abbiamo che la prima colonna è corrispondente alla combinazione 00, la seconda colonna alla combinazione 01, la terza colonna alla combinazione 11, mentre la quarta colonna alla combinazione 10. Qui è facile verificare che se vi muovete lungo una riga passiamo da 00 a 01, quindi cambia solo il valore assunto dalla variabile C. Poi da 0,1 passiamo a 1,1, cioè cambia solo il valore della variabile B. Infine, quando passiamo da 1,1 a 1,0, cambia solo il valore della variabile C. È questo che si intende con varia una sola variabile binaria per volta. Andiamo alla slide successiva e vediamo un esempio di come andare a trasformare una tabella della verità di una funzione a tre variabili in una mappa di Carnag di una funzione a tre variabili. Nell'esempio di slide 38 vedete che abbiamo una funzione in cui la variabile di uscita assume il valore 1 in corrispondenza di quattro combinazioni. La prima è 001, poi abbiamo 011, 110 e 111. Quindi 4-1 nella nostra tabella della verità dovremmo avere una mappa di Carnag in cui abbiamo anche in questo caso 4-1. Allora, vediamo a quale cella corrisponde la prima combinazione. La prima combinazione ad assumere il valore 1 è 001. Quindi, dato che A vale 0, B vale 0 e C vale 1, bene, questo 1 andrà nella prima riga, seconda colonna. La seconda combinazione in cui z vale 1 si ha quando a vale 0, b vale 1 e c vale 1. Quindi se a vale 0 saremo nella prima riga, b uguale 1 e c uguale 1 è la condizione data dalla terza colonna, quindi prima riga, terza colonna. La terza combinazione in cui la funzione assume valore 1 è data da a uguale 1, b uguale 1, c uguale 0. A uguale 1, quindi seconda riga. B uguale 1, C uguale 0, quindi quarta colonna. Infine, l'ultimo caso in cui la variabile assume valore 1 è data da quando tutte e tre le variabili assumono valore 1. Bene, questa condizione è data dalla seconda riga, terza colonna. Ora alla slide 39 e vediamo come è possibile utilizzare le mappe di Carnag a tre variabili per andare a semplificare una funzione logica. In questo caso è necessario definire cosa intendiamo per celle adiacenti, perché per combinare Le celle adiacenti, quando abbiamo tre o più variabili, dobbiamo tener conto di alcune proprietà delle mappe di Karnaugh. Allora, abbiamo come prima proprietà che due celle si dicono adiacenti se hanno un lato in comune. Attenzione, un lato, non un vertice. Inoltre, bisogna supporre che il bordo destro della mappa e il bordo sinistro siano coincidenti. Questa situazione è ben rappresentata dall'immagine che vedete in slide, dove accanto alla mappa di Karnaugh, dove sono stati segnati all'interno di ogni casella il mintermine corrispondente alla casella stessa, abbiamo una superficie cilindrica che ci fa vedere come ci possiamo immaginare la tabella di Karnaugh in forma tridimensionale. In questo caso si vede bene come la casella corrispondente al mintermine 2 sia adiacente alla casella corrispondente al mintermine 0, così come la casella corrispondente al mintermine 6 è adiacente alla casella inerente al mintermine 4. È anche importante notare che due celle adiacenti differiscono solo per una variabile, che è in forma diretta in una cella e in forma negata nell'altra. Questa perché abbiamo adottato la codifica Gray nella rappresentazione dei mintermini. In questo caso, per semplificare una funzione a tre variabili, dobbiamo andare a tracciare sulla mappa di Karnaugh un numero minimo di rettangoli che coprano un numero di caselle che sia una potenza intera di 2 e andando a considerare tutti i mintermini indicati nella mappa. Se passiamo alla slide numero 40, vediamo un esempio di minimizzazione di questo tipo. Abbiamo ancora una funzione che viene espressa in forma di tabella della verità. Il primo passo, ovviamente, è sempre quello di andare a trasformare questa tabella della verità in una mappa di Karnaugh. Allora, come si fa? Beh, analogamente a prima, dobbiamo andare a cercare tutte le combinazioni che danno come risultato il valore 1. Allora, in questo caso ne abbiamo 4. La prima combinazione a dare il valore 1 è quella in cui tutte e tre le variabili valgono 0. Quindi corrisponde a mettere un 1 nella prima riga, prima colonna. Abbiamo poi il caso in cui A uguale 0, B uguale 0 e C uguale 1. Questo corrisponde a prima riga, seconda colonna nella mappa di Karnaugh. Abbiamo poi il caso in cui A vale 1, B uguale 0 e C uguale 0. Questa è seconda riga, prima colonna. Poi abbiamo il caso in cui A vale 1, B uguale 1 e C uguale 0. Seconda riga, quarta colonna. Ecco, dopo che siamo andati a posizionare gli 1 sulla mappa di Karnaugh, dobbiamo andare a tracciare un numero minimo di rettangoli che vadano a raggruppare tutti gli 1 con il vincolo che questi rettangoli coprano un numero di celle che sia una potenza intera di 2. Allora è facile quindi andare a fare il primo raggruppamento andando a considerare le celle che sono contenute nella prima riga, prima e seconda colonna, che è il rettangolo verde in slide. Dopodiché ci resterebbero i due uni ai lati della seconda riga della mappa. Ecco, allora dobbiamo ricordarci che in questo caso il lato destro della mappa è adiacente al lato sinistro della mappa. Quindi questi due 1 che si trovano ai lati della seconda riga della mappa di Karnaugh possono essere raggruppati in un unico rettangolo perché appartengono a due celle che sono adiacenti. E vedete indicata questa situazione con il rettangolo azzurro in slide. Teoricamente noi potremmo andare a raggruppare fra di loro anche gli uni presenti nella prima colonna. In realtà questo non è necessario perché entrambi sono già considerati all'interno di altri due rettangoli. Quindi il rettangolo che andremmo ad aggiungere ci porterebbe a un termine superfluo, quindi non avremo più una funzione minima. Ora vediamo come associare a ciascun rettangolo il corrispondente termine. Vediamo prima il rettangolo verde. Il rettangolo verde corrisponde alla prima riga, o meglio, a parte della prima riga. Parte della prima riga ci porta ad avere un termine annegato, perché in questa riga A appare in forma negata. Poi dobbiamo vedere che questo rettangolo copre le prime due colonne. Le prime due colonne corrispondono al termine B negato, in quanto sia nella prima che nella seconda colonna B assume il valore 0. C non apparirà nell'espressione finale perché nella prima colonna assume valore 0, nella seconda colonna assume valore 1, quindi scompare dal termine che stiamo calcolando. Il termine che stiamo calcolando quindi sarà A negato and B negato. Vediamo ora invece come ragionare per la seconda riga. La seconda riga, dove abbiamo, meglio, il secondo rettangolo, non la seconda riga, abbiamo che gli 1 fanno parte dell'espressione di A in forma diretta. B vale 0 nella prima cella e 1 nella quarta, quindi non comparirà nell'espressione finale, mentre C vale 0 nella prima colonna, 0 nella quarta colonna, quindi apparirà in forma negata, per cui al rettangolo azzurro corrisponde l'espressione A and C negato. L'espressione quindi semplificata della funzione booleana è z uguale a negato and b negato or a and c negato, cioè mettiamo un or logico fra i termini dei rettangoli che abbiamo tracciato sulla mappa di Carnag. Andiamo ora alla slide numero 41 e vediamo il caso più complesso di mappa di Carnag che vedremo nel corso, cioè quella di una mappa a quattro variabili. Ovviamente, avendo una funzione a quattro variabili, avremo 16 minterminis, quindi la mappa sarà formata da 16 celle, come vedete in figura. Anche in questo caso è necessario seguire la forma del codice Gray, quindi avremo che l'ordine dei numeri sarà quello indicato in slide. Analizziamo un attimo insieme a destra la mappa di Carnag. Vediamo che le righe corrispondono alle combinazioni delle variabili A e B, mentre le colonne corrispondono alle combinazioni delle variabili C e D. Analizziamo per righe ora la tabella e vediamo come si costruisce. Partiamo ovviamente dalla configurazione A uguale 0, B uguale 0. Passiamo poi alla configurazione A uguale 0, B uguale 1 per la seconda riga. Alla terza riga A varrà 1 e B varrà 1, proprio perché dobbiamo mantenere la proprietà del codice Gray di far variare solo una cifra ad ogni transizione. Inoltre, la quarta riga avrà che A vale 1 e B uguale 0. Potete vedere che passando da una riga alla successiva varia sempre solo una cifra binaria. Analogamente, se leggiamo per colonne, avremo che la prima colonna ha valore C uguale 0 e D uguale 0, la seconda colonna C uguale 0, D uguale 1, la terza C uguale 1, D uguale 1 e la quarta C uguale 1, D uguale 0. Anche in questo caso, passando da una colonna alla successiva, varia una sola cifra binaria alla volta. Anche in questo caso vediamo un esempio di come passare da una tabella della verità di una funzione a quattro variabili alla corrispondente mappa di Carnag. L'esempio è riportato in slide 42. Possiamo vedere sulla parte sinistra della slide una tabella della verità che ovviamente avrà 16 righe in quanto è relativa a una funzione di quattro variabili. Come si fa a passare da tabella della verità a mappa di Carnag? Beh, ovviamente il primo passo è quello di andare a disegnare la mappa di Carnag per la funzione a quattro variabili, dopodiché andiamo a cercare nella tabella di verità le righe corrispondenti agli 1. In questo caso abbiamo che il primo 1 si trova in corrispondenza della combinazione 0001. Quindi 00 per quanto riguarda AB ci indica la prima riga, mentre 01 per quanto riguarda la coppia CD ci indica la seconda colonna. Abbiamo poi un altro 1 in corrispondenza della combinazione 0011. 00 per quanto riguarda AB ci indica sempre la prima riga. 11 per quanto riguarda CD ci indica la terza colonna. Ecco, lascio a voi come esercizio andare a verificare che la mappa di Karnag presente in slide 42 è quella inerente alla tabella di verità che trovate sulla stessa slide. Andiamo ora alla slide numero 43 e vediamo come cambia in questo caso il concetto di cella adiacente. Allora, abbiamo che ovviamente, come prima, due celle sono adiacenti se hanno un lato in comune. Anche in questo caso dobbiamo considerare che il bordo destro della mappa e il bordo sinistro della mappa siano coincidenti. Inoltre c'è un'ulteriore regola che dobbiamo tenere a mente, che è che il bordo superiore della mappa e il bordo inferiore sono coincidenti. Quindi, se volessimo vedere anche in questo caso la mappa di Karnag in forma tridimensionale, avremmo quello che è un toroide, come vedete indicato nella figura, nella parte in basso a destra della slide numero 43. Allora, quali sono alcune importanti proprietà della mappa di Karnag a quattro variabili? Abbiamo che ogni cella rappresenta un mintermine composto da quattro letterali. Se noi andiamo a fare un raggruppamento di due celle adiacenti, questo rappresenta un prodotto di tre letterali. Se invece andiamo a raggruppare quattro celle adiacenti, queste rappresenteranno un prodotto di due letterali. Se invece andiamo a fare un raggruppamento di 8 celle adiacenti, allora questo sarà un solo letterale. Esiste anche il caso in cui è possibile raggruppare tutte e 16 le celle. In questo caso, questo raggruppamento ci dà luogo a una funzione che assume sempre il valore logico 1. Questi sono tutti i possibili raggruppamenti per mappe di Karnag a 4 variabili. Ecco, quello diciamo un po' più difficile da vedere, in forma soprattutto quando non si vede la mappa in forma tridimensionale come toroide, è quello che vedete indicato in azzurro nella parte sinistra in basso della slide 43, dove abbiamo che la cella corrispondente alla combinazione 0000 è adiacente sia alla cella che corrisponde alla combinazione 0011 che alla cella che corrisponde alla combinazione 1100. Ecco, potreste vedere questo come un particolare caso in cui se noi abbiamo un 1 nei quattro angoli della mappa di Karnag, questi quattro 1 possono essere raggruppati insieme. Ecco, questo è un pochino il caso più difficile da vedere sulla mappa di Karnag a quattro variabili. Vediamo anche in questo caso un esempio di semplificazione. Passiamo alla slide numero 44. Come nei casi precedenti abbiamo che la funzione viene data in forma di tabella della verità, dobbiamo trasformare come primo passaggio questa tabella della verità in mappa di Karnag, esattamente come abbiamo fatto nei casi precedenti. Allora, adesso non stiamo a vedere come sono stati messi gli 1 nella mappa di Karnag. Lascio a voi la verifica di come si posizionano questi 1. Andiamo invece a vedere come è bene raggruppare questi 1. Allora, la regola è sempre quella di andare a tracciare sulla mappa un numero minimo di rettangoli tale per cui tutti gli 1 vengano raggruppati. Allora, è facile vedere che la terza riga della mappa di Karnag contiene tutti 1, quindi è possibile fare un raggruppamento che considera tutta la terza riga che vedete in questa slide indicata in blu. A questo punto ci restano 4 1 non coperti dal rettangolo blu. Possiamo notare che anche questi 4 1 appartengono a celle adiacenti, quindi possiamo andarli a raggruppare. Ora, come prima, andiamo ad associare a ciascun raggruppamento un termine prodotto. Partiamo dal raggruppamento blu. Allora, il raggruppamento blu corrisponde alla riga in cui A e B valgono 1, quindi A e B appariranno entrambi in forma diretta per quanto riguarda il termine prodotto inerente a questo raggruppamento. Vediamo che C e D cambiano almeno una volta lungo questa riga. Quindi sia C che D non appariranno nel termine prodotto relativo al rettangolo azzurro. Passiamo ora al rettangolo verde. Bene, questo è inerente alla terza e quarta colonna della prima e seconda riga. Allora, possiamo vedere che tra prima e seconda riga assume sempre il valore 0, quindi apparirà in forma negata nel termine prodotto relativo a questo rettangolo. B invece vale 0 nella prima riga e 1 nella seconda riga, quindi non apparirà nel termine prodotto del rettangolo verde. Guardiamo ora cosa succede a C. C vale 1 nella terza colonna e 1 nella quarta colonna, quindi apparirà in forma diretta nel termine prodotto. Per quanto riguarda D, invece, appare in forma diretta nella terza colonna, in forma negata nella quarta colonna, quindi non apparirà nel termine prodotto relativo al rettangolo verde, che sarà quindi A negato AND C. Andiamo poi a trovare la forma minima della funzione mettendo in OR logico i termini prodotto dei rettangoli e otteniamo che z è uguale a A AND B OR A negato AND C.